questo Slidecast parleremo di microspedizioni. Sono tantissimi radioamatori impegnati in questo modo di vivere in DX. Organizzare una microspedizione è veramente alla portata di tutti e può offrire grandissime soddisfazioni. È così che sempre più AM iniziano portandosi dietro la radio durante le ferie con la famiglia e finiscono per pianificare le vacanze dai country dai quali non hanno ancora trasmesso. In questo Slidecast vedremo quindi quali sono i criteri e le modalità per realizzare una micro DX Expedition di successo. L'esperienza del chiamare a vuoto è sicuramente poco entusiasmante, ed è qui che nasce il desiderio di passare dall'altra parte del pineapple. È un'esperienza comune a molti italiani. Di per sé non è difficilissimo organizzarsi, ma per molti è comunque una montagna veramente troppo alta da scalare. Infatti alcuni credono che per provare l'emozione del pileup si debba organizzare una grande spedizione. Non so, attività su tutte le bande, in tutti i modi, in RTTY, modi digitali, DSK, antenne di grandi dimensioni e almeno in uno dei primi 50 country della lista dei most wanted. In effetti, viste così le cose, non sarebbero per un'esperienza alla portata di tutti, specialmente di chi ha le prime armi. Quello che però molti non sanno è che si possono ottenere grandi soddisfazioni facendo i passi giusti nella giusta direzione, e non è detto che i passi devono essere molto grandi. Ve lo potranno testimoniare tanti DXer. Spesso nelle micro DX Expedition ci si diverte molto di più che nelle attività complesse. Chiariamo subito quello che potrebbe essere un equivoco. In questo Slidecast non troverete suggerimenti su come si movimentano tonnellate di materiale, come si ottengono permessi di sbarco su isole protette o private, come si noleggia un elicottero o una nave rompighiaccio, o come si chiede alla ICOM di prestarti una decina di 7008. Per una micro DX Expedition tutto questo è superfluo. Torniamo un attimo alle motivazioni. È vero, alla base di tutto c'è il desiderio di gestire il pileup, ma questo non è l'unico motivo che spinge ad organizzarsi. Ad esempio esiste la DXFC, dove la F sta per feet, piedi. Si tratta del DXCC di chi attiva e visita country, il club di quelli che mettono i piedi in una delle entità del DXCC. Insomma, roba per viaggiatori accaniti. I dettagli li trovate su www.dxfc.org, ma se vi interessano le curiosità posso dirvi che ad oggi la classifica è dominata da November 7 Papa India Bravo, che ha visitato ben 287 differenti entità del DXCC. Ad ogni modo, ognuno ha i suoi motivi per tentare questa avventura: un contest, il desiderio di mettersi alla prova, una vacanza con la famiglia con qualche ora di tempo libero. Insomma, ognuno ha le sue motivazioni. Bene, qualsiasi siano le vostre motivazioni, ora siete pronti per iniziare a preparare il tutto. Cercherò di guidarvi passo passo nell'organizzazione della vostra prima mini DX Expedition. Per iniziare può essere utile impostare una to-do list. La to-do list è come la lista della spesa, dove si elencano le varie cose da fare e dove si spuntano man mano quelle che abbiamo portato a termine. Questo concetto, se non vi è familiare, lo diventerà. Non c'è modo di ricordarsi tutto senza una lista così. Sono certo che sarà la cosa che vi aiuterà di più nell'organizzazione di una DX Expedition. Ok, entriamo nel vivo. Dove? Dove è la prima domanda a cui dobbiamo dare una risposta. Dobbiamo anche capire il periodo e soprattutto gli obiettivi che vogliamo darci. A volte non possiamo scegliere il dove e il quando, ma gli obiettivi da darci sì, quelli li possiamo scegliere, quelli li possiamo fissare noi all'altezza che vogliamo. Certo è che se fissiamo troppo in alto i nostri obiettivi potremmo non essere pronti. È per questo che, a parte rarissime occasioni e con mille nota bene, non vi consiglio di partire per un most wanted. Il most wanted genera sempre grosse aspettative nella comunità di X, necessita di un approccio metodico e soprattutto è accessibile spesso se prima si è riusciti ad aprire altre porte. Molte volte leggo di gente che ha attivato country seminari abbastanza difficili e che racconta che è bastata una telefonata a un OM locale. Bene, provateci, io vi auguro che vada tutto bene, ma solitamente chi viene interpellato vuole sapere che esperienze avete avuto in passato e spesso non dà fiducia ai principianti. Oggi comunque il turismo è cambiato, ci sono decine e decine di low cost che possono portarci in country interessanti e a prezzi contenuti. Vi consiglio di vedere gli aeroporti intorno alla vostra città e di iscrivervi alle newsletter delle offerte delle varie compagnie. Spesso ci si trovano opportunità che fanno veramente al caso nostro. Se invece potete andare dove volete, quali sono i criteri da utilizzare per la scelta del country da attivare? Vediamone alcuni. In ogni caso, sia che abbia o no un buon posizionamento nella classifica dei Most Wanted, io andrei sempre comunque su un'isola con referenza IOTA. Inoltre darei uno sguardo al programma dei contest che avvengono nel periodo che ho scelto per la mia partenza e valuterei che tipo di moltiplicatore potrei essere. In ogni caso ci sono paesi facili da collegare che però di rado rispondono alle QSL. Ad esempio vi sono associazioni Yaru che fanno pagare diversi centesimi di euro per spedire le proprie QSL via bureau. Da queste nazioni normalmente è difficile ricevere conferme di associazione e molti finiscono per collegare volentieri un italiano in portatile, il quale dà abbastanza garanzie sull'invio in tempi ragionevoli delle QSL. Infine, vi sono alcuni country che sono rari solo in alcune bande o modi. Provate a vedere, bisogna ragionarci un po', ma sono certo che riuscirete a trovare le informazioni che vi servono con un pizzico di impegno. Quando andate in giro con la radio, ponetevi sempre degli obiettivi. Nessuno vi obbliga, ad esempio, a lavorare sulle bande basse. Se non vi va o se non avete spazio per le antenne, non fatelo. Se pensate invece che possa esservi utile, attrezzatevi e fatelo. Anche darsi un tetto minimo di QSO da fare può essere d'aiuto. Quello del numero minimo di QSO è sempre un buon criterio che potete usare in generale per qualsiasi attività vogliate fare. All'inizio dovrete avere la pazienza di calibrare un po' le vostre aspettative, ma dopo poco non sarà così difficile. Anche il numero di country da collegare non è male. Personalmente controllo sempre quanti paesi del DXCC ho collegato nelle mie mini attività. A volte con gli amici usiamo un sistema un po' più creativo che ci premia a seconda del numero di QSO che facciamo. Non so, con 500 QSO torniamo indietro senza mangiare. Se facciamo 1000 QSO mangiamo una pizza. Ma se facciamo 1500 QSO ci prenotiamo una cena di pesce nel miglior ristorante che incontriamo. Credetemi, gli obiettivi sono importanti per quanto semplici o sciocchi possano sembrare. Siate creativi quanto volete, ma non trascurate mai questo punto. Mentre scegliete la meta, cercate anche di verificare se il paese in cui andate vi permette di utilizzare una licenza CEP. Se non ve lo permette, ingegnatevi per trovare la licenza. Ci sono tanti modi. Spesso chiedere all'ufficio pubblico competente è una via chissà perché poco praticata, ma molto molto efficace. Forse tutti pensano che le soluzioni arrivino solo con sotterfugi e raccomandazioni. Beh, spesso non è veramente così. In ogni caso, se potete, cercate di avere un CON locale. Già i nominativi italiani sono lunghetti. Aggiungendo 3-4 digit per un barrato, le cose tenderanno da sole a complicarsi e a rendere il vostro log più soggetto ad errori, vostri o dei vostri corrispondenti, che faticheranno a copiare tutto il call. Un'altra avvertenza: per la CEP, leggete bene sul sito ufficiale le raccomandazioni. Ci sono paesi in cui si può trasmettere con la CEP, ma vi sono alcune procedure burocratiche da espletare prima di arrivare. In alcuni casi bisogna avvertire il ministero competente o pagare una tassa per l'autorizzazione temporanea, oppure vi sono delle limitazioni per l'installazione delle antenne. Insomma, state attenti a ottemperare tutte le richieste, informandovi per tempo. Una volta pronti per partire, inoltrate le info ai principali bollettini. Anche qui, se andate a trasmettere a casa di un vostro amico a Parigi, beh, evitatevi l'email. Ma se andate su un'isola francese, può valere la pena di scrivere ai bollettini. Decideranno poi loro se e in che modo pubblicare la notizia. Non ci sono invece controindicazioni per segnalare la vostra attività sui forum e sui blog che raccolgono informazioni AM Radio Oriented. Se volete fare i raffinati, mettete inoltre a disposizione una paginetta web e il log online. Non sono difficili da fare e faranno crescere di molto la qualità della vostra mini attivazione. Siate inoltre disponibili con chi vi chiederà gli sched, ma assolutamente non dimenticatevi mai di avvisare gli OM del posto. È una forma di cortesia e rispetto. Magari trasmettere sarà anche un vostro diritto, ma cercate di non rendervi subito antipatici. E soprattutto cercate di incontrare gli OM locali quando arrivate. Posso testimoniarvi che ho visto nascere delle bellissime amicizie incontrando i radimatori dei luoghi che ho visitato. Sono fermamente convinto che concedere spazio a questi incontri sia una delle parti più affascinanti della nostra passione. L'utilizzo del buon senso e il desiderio di rispettare la cultura del luogo saranno poi ottimi compagni di viaggio per qualsiasi occasione. Iniziamo ora a vedere come è possibile preparare l'attrezzatura radio, cosa portare, come organizzarsi e cosa scegliere per il viaggio. Ormai tutte le case produttrici più conosciute hanno un apparato compatto in grado di svolgere ottimamente il suo lavoro. Oggi va di gran moda l'IC7000, ma credo che nessuno possa dire che per una micro DX Expedition, o in generale anche per le spedizioni più grandi, sia obbligatorio portare con sé il meglio del meglio. Ripeto, ogni ditta ha i suoi gioielli in miniatura. A seconda di ciò che vi serve, le scelte saranno più o meno opportune. Ad esempio, l'IC7004 ha 100 watt in 2 metri. Vi servono 100 watt in 2 metri? Se vi servono, vale la pena dedicare più spazio per la radio dentro la valigia. Dico ciò perché conosco bene Icon, ma, ripeto, per una mini DX Expedition prendete la radio che fa di più al caso vostro. Se invece la radio ve la prestano, attenzione, pensate bene di avere il giusto tempo per imparare ad utilizzarla prima di partire. Se vi portate dietro un miniaturizzato, sappiate che spesso anche le funzioni più elementari, come lo split, si attivano con delle combinazioni di tasti. Se non le conoscete, perderete un sacco di tempo e spesso non riuscirete a sfruttare nemmeno le funzioni più comuni. Si tratta di investire qualche ora e di evitare ritardi o figuracce. Per le antenne, beh, come già detto prima, vale ciò che abbiamo detto per le radio. L'antenna giusta è quella che serve allo scopo che vi siete preposti. Un vecchio adagio recita: grandi segnali, grandi antenne. Ma potete portarvele dietro? Se sì, fatelo. Se non potete, pensate davvero a cosa volete fare. Dal battipole alla super antenna, dal semplice dipolo alla UJX, tutto può andar bene. Dipende davvero da cosa volete fare. Ad ogni modo, prima di andare via, facciamo l'ennesima checklist. Abbiamo davvero preso tutto? Se vogliamo fare i modi digitali, le abbiamo le interfacce? L'alimentatore lo abbiamo messo nella valigia? Siamo certi di non aver scordato nulla? Scindere la pianificazione delle attività dal resto dei punti è una forzatura utile a semplificare le cose, ma nella realtà le fasi fino ad ora viste avvengono quasi contemporaneamente. Ad ogni modo, per trarre il massimo da quello che vogliamo fare, non possiamo che dedicare un po' di tempo anche a pensare a come raggiungeremo i nostri obiettivi e a quali strategie vorremmo implementare. Con il ciclo solare al minimo, se il tuo obiettivo sono i 10 metri, beh, non pensare di ottenere grandi risultati chiamandoci qua alle 2 di notte. Se puoi essere attivo solo dopo il tramonto, ti conviene modellare le tue aspettative alle reali possibilità, ad esempio cambiando banda di riferimento. Per vedere come potrebbero essere le cose, esistono dei software di forecasting, cioè di previsione. Alcuni sono gratuiti, altri a pagamento. Ad ogni modo è bene procurarsene uno e darci un'occhiata. Se pensate di fare da soli, usando magari l'esperienza, state attenti. Cambiando zona, le aperture potrebbero cambiare. Non dico stravolgersi, ma cambiare, e anche di parecchio. È quindi bene sempre dare uno sguardo alla propagazione, al ciclo solare, alla stagione e a tutte le variabili del gioco. Altra cosa fondamentale, i software si testano prima di partire. Le macro per l'RTTY si preparano prima di partire, non sul posto. Non dovete sottrarre minuti preziosi alle attività con lavori che avreste dovuto fare a casa. Non potete imparare a configurare il QR test sul posto o a vedere come si salva il login WinTest nel tal formato sulla spiaggia dell'isola che state attivando. Sono attività che vanno fatte prima. Bene, passiamo al capitolo dedicato agli sponsor. Non illudetevi che ci siano fondazioni o radioamatori pronti a sponsorizzare le vostre vacanze esotiche. Certo, domandare è lecito e rispondere è cortesia, ma non tempestate le mailing list e i forum di richieste di donazioni via PayPal se la vostra attività non ha i titoli per meritare un supporto. Certo, se il counter è interessante, è ragionevole ottenere un contributo, ma pensateci bene, non vorrete mica fare figuracce o sottrarre supporto economico a spedizioni ben più interessanti della vostra. Sono atteggiamenti che la comunità di X non ama e che spesso rimangono nella memoria. Un domani potreste pentirvene e vedervi rifiutato il sostegno per un'attività che invece sarebbe stata meritevole. Vediamo ora quali accorgimenti possiamo utilizzare per la valigia. Se partiamo in auto non ci sono grandi problemi, tutto verrà stivato nel bagagliaio con cura. Ma se partiamo in aereo possiamo o prendere le cose più delicate nel bagaglio a mano, oppure iniziare a preoccuparci per le botte che le attrezzature potrebbero prendere. Come sapete, i vari adesivi con scritto maneggiare con cura è fragile vengono sistematicamente ignorati. Le valigie ricevono parecchi urti e non di rado cadono dai nastri e dai convogli che le portano all'imbarco. Io ho risolto questo problema acquistando delle valigie appositamente costruite. Per chi fosse interessato a comprarle, può scrivermi in privato o leggere le indicazioni che ho riportato nel mio blog. Non tutto ciò che vi servirà sarà relativo al mondo della radio. Ci sono mille cose che non dovete assolutamente dimenticarvi. Far stare tutto nella valigia, vi garantisco, non sarà impresa banale. Ci sono molte cose da non dimenticare a casa, prima fra tutti la cassetta con i medicinali di primo soccorso, ma anche la macchina fotografica e, se l'avete, la telecamera devono trovare posto nel vostro bagaglio. Un'altra cosa fondamentale è che, se potete recuperare gli attrezzi da lavoro, parlo di pinze, chiavi inglesi, cacciaviti, sul posto, sarà senz'altro meglio, ma se no non dovete assolutamente dimenticare di portare dietro un piccolo set da lavoro. Le attività on the air sicuramente vi daranno grandi soddisfazioni, ma una volta finite non è invece finito il vostro lavoro. Vi sono altre attività importanti da svolgere che, se trascurate, incideranno pesantemente sulla qualità della vostra Mini DX Expedition. Una volta rientrati, caricate il log sul Log of the World e iniziate a controllare le foto che avete scattato per scegliere il layout grafico della vostra QSL. Oggi esistono servizi come quello di Global QSL in grado di stampare anche piccolissimi quantitativi di cartoline in altissima qualità. Senza dubbio, per il corrispondente sarà di grande sorpresa ricevere una QSL personalizzata e inoltrata cerealmente via bureau. Ultima fase, ma non meno importante, è quella delicata dell'analisi della DX Expedition. Analizzare il vostro log e quello che è successo è una delle più grandi occasioni che avete per migliorare. Com'è andata la Mini DX Expedition? Ci sono cose che avreste voluto migliorare? Tutto il materiale che avete portato è stato utile? È servito? Fatevi domande di questo tipo e datevi delle risposte utili a fare un passo avanti nella vostra preparazione. Trattiamo ora un tema delicato. Anche il cluster può darvi delle informazioni preziose. Dovete solo ricordarvi che queste non vanno prese in chiaro, come escono dagli spot, ma vanno interpretate e filtrate. Purtroppo il nostro paese, in particolare, è pervaso di invidia e stupidità, che a volte ci si può scoraggiare e deprimere nel leggere cosa passa sul cluster. Quello che invece dovete fare è andare oltre e vedere le segnalazioni importanti. Vedere ad esempio che vi spottano i giapponesi mentre voi lavorate solo gli europei. Comprendere che vi eravate messi su una frequenza dedicata ai modi digitali e che qualcuno giustamente si è imbufalito. Insomma, sono piccoli errori che, se compresi, si possono facilmente evitare anche grazie a una lettura intelligente del cluster. A questo punto abbiamo completato la to-do list e in linea di massima dovreste essere pronti a cogliere la sfida. Non mi resta che augurarvi l'imbocca al lupo di rito. Adesso tocca davvero a voi. Non dimenticatevi che le Mini DX Expedition sono sì una nicchia del mondo del DX, ma che ha a supporto ottime pubblicazioni in grado di insegnarvi moltissimi trucchi e segreti. Ad esempio Roger G3SSW è il più famoso dei microspedizionieri. Ha al suo attivo ben 4 libri ricchi di storie, curiosità e suggerimenti che potranno esserti utili durante la pianificazione delle tue attività. È invece un peccato che November Echo One Radio Delta non aggiorni più il suo blog dedicato al micro DX Expeditioning. Restano però 400 post magistrali, sempre utili e sempre attuali. Non mi resta che augurarvi l'imbocca al lupo di rito. Adesso tocca veramente a voi. Direi che per ora è veramente tutto. Spero che le cose emerse in questo slidecast siano state interessanti e che vi abbiano fatto venire voglia di organizzare la vostra micro DX Expedition. Non mi resta che salutarvi. Arrivederci al prossimo slidecast su www.izforaks.com.